Io sono stato al complesso di Alemão, che è la più grande favela di Rio de Janeiro, 150.000 abitanti. Questa favela ha una particolarità, è in mano, cioè gestita dai narcotrafficanti. Quindi è tutto in effetti è un luogo chiuso, chiuso. Non so se avete presente come è fatta una favela, insomma, magari nei film di 007 qualcosa è venuto fuori. Ecco, sono luoghi che partono dalla strada principale e poi pian piano si inerpicano sulle colline. Dico proprio si inerpicano perché le colline sono molto ripide ed è strano riuscire a costruire abitazioni anche elementari, sono abitazioni fatte con mattoni bucati e tetti di lamiera, ed è strano vederle come si inerpicano anche le abitazioni sulla cima della collina. Anche le strade per arrivarci hanno delle pendenze molto alte, a volte si arriva al 10%. Quindi la struttura urbanistica della favela fonda proprio un luogo inaccessibile. È molto difficile arrivarci, molto difficile muoversi all'interno della favelas. Ragione per cui i narcotrafficanti la usano come fabbrica di smercio, arriva la droga e poi la smerciano. Ora, che cosa ho scoperto? Ho scoperto che ho fatto 6.000 chilometri, ho attraversato quel pezzo di Oceano Atlantico, sono arrivato a Rio de Janeiro, sono entrato in questa favelas e mi sono accorto che per conformazione urbanistica e per tipologia sociale, questo luogo è identico a Scampia, cioè ho fatto 6.000 chilometri per ritrovarmi vicino casa mia a Scampia. Voglio dire, le modalità con cui il traffico organizza la vita quotidiana è molto simile a quella con cui i camorristi di Scampia organizzano la vita quotidiana. Come se la cocaina stesse uniformando sia le strutture urbanistiche sia anche la mente e i comportamenti dei cittadini che in quei luoghi abitano. Prima di tutto il traffico ha in mano la povertà, cioè gestisce la povertà delle persone. Questo significa che può disporre continuamente di manodopera che va dalla più bassa, cioè praticamente non fanno altro che stazionare davanti ai checkpoint dei narcotrafficanti con i fucili in mano, sia quei lavori un po' più impegnativi del trasporto di cocaina. Questo significa praticamente che la vita in queste favele presenta poche opportunità. Infatti, o si sta con i trafficanti che offrono comunque lavoro, oppure si fa il calciatore per subito fuggire dalla favelas. Oppure chi ci abita cerca di fare qualcos'altro, magari va fuori a lavorare, ma c'è una complicità purtroppo molto forte col sistema narcotraffico. Perché Medici Senza Frontiere è lì? Non è che c'è proprio una guerra in corso, anche se sono ricorrenti gli scontri con la polizia brasiliana, che spesso entra nella favelas per prendere qualche capo ai narcotrafficanti ed entra con grande violenza, proprio perché non è facile entrare in una favelas controllata dal narcotrafficante. E quindi ci sono parecchi scontri, e nei scontri sono anche parecchi feriti. Allora Medici Senza Frontiere ha istituito un posto di pronto soccorso, che però non cura esattamente i feriti della guerra, ma offre anche servizio gratuito di pronto soccorso alle persone che magari hanno poco a che fare con il narcotraffico. E cosa ancora più utile, credo, offre anche una dimensione lavorativa diversa, cioè una possibilità in più. C'erano due o tre persone proprie della favela che lavoravano lì ed è bello, quando li ho conosciuti, ho parlato con loro, sentire la loro contentezza, l'allegria con cui lavoravano in un posto che non fosse gestito dai narcotrafficanti. Dopo questo viaggio ho capito due cose. Prima di tutto, questi posti bisogna aprirli. Se sono chiusi, sono anche ingestibili. La seconda cosa è questa. Noi spesso ci lamentiamo a ragione, della camorra o dei narcotrafficanti. Ci lamentiamo perché creano un sistema iniquo, ingiusto, molto violento, barbarico. Però non pensiamo mai al fatto che loro lavorano in questo ambiente così particolare e barbaro soltanto per far arrivare la cocaina sulle dorate piazze italiane. E quindi quando io vado a comprare droga, erba, cocaina, pasticche qui alla Piazza Castello a Torino, in qualche modo influisco anche sulla favelas o su Scampia. Insomma, non consideriamo mai il consumatore finale che parte integrante di questo sistema cocaina. I nostri soldi li diamo a dei narcotrafficanti che non fanno altro che perpetuare il regime di povertà. Loro prendono i soldi, li investono, spesso in beni immobili, formano un'economia corrotta che alla fine ci danneggia. Quindi io sarei per due proposte. La prima è un consumo eco e solidale. Ci sono tante proposte di consumo eco e solidale. Facciamone anche una per la cocaina, perché serve, nel senso che non diamo soldi agli spacciatori, non diamo i soldi ai camorristi, non facciamo troppa ironia sul nostro pusher, perché in realtà lavora per loro. Cerchiamo una differenza che ci distanzi da un'economia che non ci piace, perché se siamo contro la camorra dobbiamo essere anche contro il consumo di droga. Mi dispiace dire una cosa un po', mi rendo conto, repressiva. E quindi per togliere da mezzo questa sensazione, io direi che sarei proprio per una liberalizzazione della droga. Cioè almeno i soldi vanno a una comunità statale che li utilizzerà per farli tornare sulla comunità in modo più eco e solidale. L'alternativa è traffico, favelas, luogo chiuso, camorristi e somiglianza di vari luoghi. Quindi se voi andate a Rio de Janeiro convinti di trovare un luogo esotico e le spiagge di Copacabana, probabilmente sentite una somiglianza fortissima con Napoli, e questo fatto non è tanto bello.